cultura che non ti aspetti.
Eccoci, sono le 5, buonasera, come state? Siete pronti? Noi qui dagli studi Radio di Comano lo siamo per una nuova puntata di K. E bentrovati da Natascia Fioretti in questo giovedì 10 settembre. Settembre appena iniziato, ma anche questo mese già corre e va. Ma anche noi non scherziamo con i tanti temi e ospiti di questa sera, ma anche di tutta la settimana. In ordine sparso, oggi parleremo di friendflation, un nuovo termine che interessa e preoccupa millennial e Gen Z. Racconteremo dell'insostenibile serietà, della frivolezza e di una nuova serie che parte stasera su RSI La 1. Ci occuperemo di toponomastica e carbonizzazione. Parleremo della gioia, leitmotiv e motore della nuova stagione del Cinema Teatro di Chiasso, e lo faremo, ne parleremo con il direttore Yuri Maile. E tra poco ci occuperemo invece di Stati Uniti, di politica e di una certa visione e analisi dell'America di Trump, che è quella di Francesco Costa, giornalista, direttore del Post, esperto di politica estera, appena pubblicato per Mondadori il saggio dal titolo Come se ne esce il mondo dopo Trump. Io vi ricordo intanto il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci allo 079-382-6765. Noi iniziamo in musica, iniziamo in bellezza con la musica selezionata, scelta per K dal nostro Corrado Antonini, e iniziamo questa sera con Vinicio Capossela e la sua Agita.
A chi piace lasagna, a chi piace il supplì, a me tutto si arrangia, io qualsiasi cosa mangia, linguine parmigiana, a me tutto mi fa fame, datemi tutto qua, che a me tutto fa città. E mangia e mangia e mangia, riempi tutta la pancia, e piglia e piglia e piglia come fosse una quadriglia, cannazza e cuta cuta, soffritti e baccalà, ogni pietanza aiuta, basta che finisca qua. Bella Santina, non voglio dispiacere, ma quando attacco a mangia non mi può più vedere, si gonfia e poi si arrabbia, vattene coi tuoi combà, solo avuto per augurio che te possa una schiatta.
Agita, mai combà in the pancio, quando mangio e rimangio e mi affaccio, mi frego ogni pietanza, con me niente si avanza. Agita, mai combà in the pancio, agita, mai combà. Quando mangio e rimangio mi appancio, datemi tutto ora che tutto mi consola. Agita, mai compa in the pancio, agita, mai compa in the pancio, agita, mai compa in the pancio.
Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump è il titolo del nuovo saggio di Francesco Costa, uscito per Mondadori, che a pochi mesi dalle elezioni di midterm, sempre che ci saranno, fa il punto sulla salute politica del paese in un viaggio tra stati rossi e blu, con responsabilità tanto dei democratici quanto dei repubblicani, e un viaggio anche attraverso città simbolo come San Francisco, New York, Minneapolis, Chicago, per citarne soltanto alcuni, e uno sguardo attento anche sull'America profonda, e poi naturalmente uno sguardo, un'analisi e una critica anche alle anomalie dell'amministrazione Trump. Allora, intanto, noi salutiamo con grande piacere l'autore Francesco Costa. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, grazie.
Intanto ricordo, Francesco Costa è giornalista, esperto di politica statunitense, direttore del giornale Il Post, cura il progetto giornalistico dal 2015 Da Costa a Costa, che è stato uno dei primi podcast italiani, oggi ha una newsletter e un canale YouTube. Francesco Costa, devo farle una confessione. Io tra ieri e oggi, leggendo il suo saggio, avevo sempre il titolo in mente, però il titolo che risuonava nella mia testa era Non se ne esce, e invece in realtà il titolo è Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump. Dunque c'è un po' di ottimismo in lei.
Sì, ed è un lapsus però comprensibile il suo, perché viviamo in un'epoca di grande precarietà, di grande instabilità, e forse tornando all'indietro non sappiamo nemmeno quando sia cominciata. Alcuni dicono con la Brexit 10 anni fa, ma forse ancora prima. Vediamo quello che alcuni chiamano l'ordine internazionale cedere, siamo spaventati. E io ho la sensazione, e lo racconto nel libro, innanzitutto che una parte di questo caos, che è anche caos esportato dagli Stati Uniti, nasca dal caos interno a questo paese, che Trump sia una conseguenza di questo fenomeno, poi naturalmente a sua volta molto incisiva, ma che Trump non sia la causa di tutto questo, e che quindi da questa fase così instabile non si uscirà di per sé quando finirà l'amministrazione Trump e arriverà eventualmente un altro Trump con un altro nome, come ce ne sono in diversi paesi del mondo, se non si risolvono alcune questioni che sono le ragioni per cui siamo entrati in questa fase così precaria, a cominciare da quello che accade negli Stati Uniti, ma anche fuori. Nel libro racconto che queste soluzioni però esistono, perché in qualche caso si tratta di cose che abbiamo già fatto, o alcuni politici locali americani, di cui sentiremo molto parlare nei prossimi anni, stanno trovando, secondo me, idee, proposte, soluzioni interessanti o promettenti per chiudere questa fase politica.
Ecco, intanto prima di arrivare magari alle soluzioni, anche ai casi più positivi, io dicevo prima, il suo è un viaggio un po' nell'America rossa, nell'America blu, con anche responsabilità da ambedue le parti. Lei mette in luce alcuni dei problemi chiave di oggi, che poi non sono soltanto problemi americani: la crisi abitativa, la violenza, ad esempio parla della violenza a Chicago, la droga. Ci parla anche di una migrazione interna al paese. Ecco, su questo volevo chiederle che cosa accade, perché c'è questa migrazione interna?
Beh, è una grande storia di questi anni, forse una delle più grandi trasformazioni che gli Stati Uniti hanno attraversato negli ultimi 10 anni è un fortissimo movimento migratorio interno che ha coinvolto milioni di persone che si sono spostati da alcuni stati, i principali, la California, lo stato di New York, il New Jersey, ma anche altri, da alcune città, per spostarsi verso altri stati e altre città. Quello che accomuna gli stati da cui gli americani vanno via in questi numeri così significativi è che sono posti, stati, città governati dai democratici, e vanno spesso nei posti governati dai repubblicani, come il Texas, come la Florida, che hanno guadagnato molta popolazione per questi movimenti migratori. Accade non tanto per delle scelte politiche, ma perché in quegli stati lì governati dai repubblicani oggi banalmente le case costano di meno, ci sono regole che permettono alla domanda, all'offerta di case, di tenere il passo della domanda di case, le città versano in migliori condizioni. Sono 10 anni che Trump è in prima linea della scena politica americana, e sono 10 anni che a volte noi giornalisti discutiamo del perché Trump ha vinto le elezioni, da dove nasce il consenso di Trump. A volte nasce banalmente dai risultati di governo dei democratici sul territorio che non sono stati sufficienti o adeguati, e prima ancora di pensare all'amministrazione Biden vediamo in questi numeri come le persone in America si dice hanno votato con i piedi. Ecco, hanno davvero votato con i piedi, si sono spostate. Questo ci dice qualcosa, secondo me, di molto interessante, che riguarda non tanto Trump, ma perché Trump è stato possibile come fenomeno politico.
Certo, si sono spostati, questo mi fa pensare, insomma, quindi comunque si parla anche di una crisi delle democrazie, pensando anche al voto che c'è stato in Germania domenica, anche qui in alcuni casi, sentendo insomma alcuni analisti, si diceva anche che ci sono stati tanti voti che hanno lasciato la CDU e dalla CDU sono andata alla AfD, quindi c'è stato un passaggio, perché le persone alla fine non si riconoscono più magari anche in un determinato partito, questo può essere un modo, ma comunque alla fine questo ci racconta anche di una crisi di fiducia, ecco, e anche questo è un punto che lei mette a fuoco molto bene, parlando appunto di Trump come conseguenza di un fenomeno che si è messo in moto, in atto già da prima.
È una gravissima crisi di fiducia, sia interna alla società, tra le persone, tra i cittadini, sia tra le persone e le istituzioni e la politica. C'è un dato abbastanza eclatante che mostra come negli Stati Uniti quasi il 90% della popolazione pensi che il governo sia corrotto, che il governo risponda a stimoli e input che non sono il benessere dei cittadini, ma gli interessi di altri. Eppure è proprio in questo contesto qui che Trump persegue la sua agenda di sfacciata, di arricchimento personale, le criptovalute, gli affari mescolati alle vicende internazionali, gli appalti che ottiene in giro per il mondo per le sue aziende. E Trump, che per certi versi è molto diretto e sfacciato, ha detto: ho capito che alle persone non importa niente, perché le persone danno per scontato che queste cose le facciano tutti. Io le farò alla luce del sole, ma loro penseranno le fanno anche gli altri. È chiaramente un alibi, anche se in qualche caso è vero, ma ci dà la fotografia di una democrazia in cui la fiducia nelle persone stesse, nel sistema, non esiste più. È una cosa che riguarda anche quello che è accaduto in Germania, la AfD, e in generale questa crisi delle democrazie che vediamo, la perdita della fiducia nelle istituzioni, nel fatto quindi che la democrazia possa migliorare le nostre vite. L'appello alla democrazia, alla difesa della democrazia di per sé, per quanto importante, è molto astratto per le persone. La democrazia funziona, si protegge se la si fa funzionare, e io tengo alla democrazia se penso che porterà dei benefici alla mia vita. In Sassonia-Anhalt hanno perso un terzo degli abitanti da 30 anni a questa parte, quel posto si è spopolato, sono andate via le aziende. È difficile pensare che la democrazia li abbia aiutati, questi, dopo che sono usciti dalla DDR 36 anni fa.
Esatto, ed era, ecco, proprio per questo anche mi era venuto in mente, lei l'ha spiegato ancora meglio. E Francesco Costa, stando ancora su Trump, lei dice appunto nel libro, adesso non so se ricordo esattamente le sue parole, ma appunto che la gente continua ad avere, che l'ha votato, a credere in lui, perché appunto nonostante i suoi conflitti di interesse eccetera, come lei dice, poi alla fine sono alla luce del sole, e non si interessa del fatto che oggi, la dichiarazione di oggi va a contraddire quella di ieri, perché lui comunque nella sua persona resta in qualche modo costante. Ma Donald Trump, con questi conflitti di interessi così mastodontici, che poi riguardano lui e tutta la sua famiglia, che si sta arricchendo in maniera sproporzionata, una cosa che non si è mai vista, credo, nella storia americana prima, non ha un po' superato un limite dal quale sarà difficile tornare indietro in un post-Trump?
È molto probabile. Naturalmente Trump ha cercato di superarne più di uno di limiti, di espandere i poteri della presidenza, di fare le cose che altri non avevano fatto prima, creando dei precedenti che potranno sicuramente essere utilizzati da chi verrà dopo di lui. Quello che racconto nel libro, però, perché non volevo fare, non voglio fare, ma non lo penso un libro catastrofista e deprimente.
Giusto, giusto. Arriviamo alle note positive.
Ma se no, ma ogni momento storico, ogni fase storica ha avuto le sue sfide e le sue grane da risolvere. Nel Novecento i nostri predecessori ne hanno avute di molto più gravi di queste. Questa è la sfida che abbiamo davanti a livello globale. Nel caso degli Stati Uniti, se effettivamente resterà un liberi tutti anche dopo Trump, dipenderà in ultima istanza da quello che vorranno le persone, gli elettori, da quello che pretenderanno o no le persone, gli elettori, dalla politica. E quindi c'è da ricostruire un grande rapporto, un rapporto di fiducia e di efficacia tra persone, società, politica e governo, ma è una cosa che abbiamo fatto nel Novecento dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo scritto costituzioni, abbiamo inventato istituzioni, abbiamo costruito regole comuni a livello internazionale per far funzionare il mondo, e ci siamo guadagnati così 80 anni di pace, un caso eccezionale in una storia violentissima che è quella europea, che è quella del pianeta. Per averne altri 80 bisogna mettere mano a quelle regole, bisogna aggiornarle, bisogna fare un po' di manutenzione. E ripeto, quella è la via d'uscita, quello è il come se ne esce. Nel libro ci sono molti più dettagli, naturalmente.
Certo, e intanto prima lei lo diceva, no? Ci sono degli esempi positivi su piccola scala. Mi sembra di capire i tre esempi che lei ha portato in particolare sono Mamdani, Bernie Sanders e l'Ocasio-Cortez. E la cosa anche bella è che, non so se tutti i capitoli, non ricordo, ma diversi iniziano con una bella storia. Allora le chiedo in chiusura, perché questo ci porta a Mamdani, lei ne ha elogiato anche non soltanto il fare politico, insomma, che ha mantenuto fino adesso anche quello che ha promesso, ma anche la sua grande forza e strategia comunicativa, che è stata efficace, e inizia questo capitolo positivo, di luce, diciamo, con una storia newyorkese che poi ci porta a Mamdani e alla capacità comunicativa della sua campagna.
Sì, è la storia di come l'inflazione abbia fatto crescere tantissimo il costo di tutto e persino del riso col pollo, che ormai è il cibo da strada più amato e più consumato dai newyorkesi. Il cibo da strada, il suo vantaggio, il suo fascino è la comodità e il fatto che costi poco. Se comincia a costare come un piatto da ristorante, perde un po' il suo senso. Mamdani ha lanciato la sua carriera politica, prima ancora che denunciando, raccontando e spiegando le ragioni per cui il cibo da strada era arrivato a quei prezzi. Io non voglio dire soltanto una cosa su questo. Io non penso che la sinistra socialista americana abbia la risposta, ossia la risposta. E nel libro cito anche politici moderati di altre correnti che hanno, secondo me, delle buone idee. La vera svolta che vedo in Mamdani, e in parte anche in Ocasio-Cortez, è una capacità di concentrarsi sulle cose concrete, sulle cose da fare. Mamdani non è arrivato a promettere di ribaltare il capitalismo, di decolonizzare questo e quello. Riempie le buche, manda i poliziotti nei quartieri pericolosi e fa scendere la criminalità. Toglie le impalcature superflue, promette gli autobus che passino di più e che siano gratuiti, cerca di dare miglioramenti concreti alle vite delle persone. E in questo si misura con la vera missione di chi governa, che non è scegliere uno slogan e fare le squadre, ma cercare di cambiare nel concreto la realtà. Altra cosa interessante di Mamdani, e in questo forse ha persino imitato qualcosa da Trump. Comunica ossessivamente, posta ogni giorno, c'è sempre una nuova cosa che ha fatto, che ha detto Mamdani perché ha quel tipo di efficacia. I democratici vengono da Kamala Harris che chiedeva le domande in anticipo prima delle interviste, da Joe Biden che non riusciva ad articolare le parole. Ecco, la comunicazione odierna che passa dai social media, dagli schermi, richiede, che piaccia o no ai politici, ma richiede una presenza costante. Uno come Mamdani, ma anche altri meno noti di cui sentiremo parlare dopo le midterm, perché magari si candideranno alle presidenziali, hanno capito che non puoi sparire se vuoi fare il politico nel 2026.
E questo è certamente così, e una politica dunque che possa lavorare ai miglioramenti concreti della vita delle persone. Questo noi siamo partiti, no, pensando al caos che gli Stati Uniti stanno portando fuori dal paese nel mondo, e però anche a un caos interno che però appunto Francesco Costa non solo analizza ma cerca di trovare anche le buone idee che già qualcuno sta cercando di mettere in pratica per dire come se ne esce. Ne usciremo, io dico anche ci sarà un mondo dopo Trump, ma certo speriamo di sì. Francesco Costa, è stato un piacere.
Anche per me, a presto, grazie.
Ed era l'artista e performer portoghese Sara Tavares con questa Grog Thilia del 2022, brano che ci ha portati al nostro appuntamento con gli Anacardi. Selve castanili, carbonaie, curiosità geologiche, toponomastica e altro in un itinerario fra storia, cultura e tradizione. Tutto questo è al centro di un progetto che è giunto a conclusione, di cui si parlerà in un doppio appuntamento. Il primo questa sera al Cinemateatro Blennio di Acquarossa alle 19. Noi ne vogliamo sapere di più e per questo abbiamo nostro ospite, intanto lo accogliamo, Claudio Bozzini. Buonasera, bentrovato.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, intanto ricordo Claudio Bozzini, diplomato in matematica al Politecnico Federale di Zurigo. Dal 2010 collabora con l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio ed è alla guida di questo progetto di cui adesso vogliamo partire. Allora, Claudio Bozzini, da dove vogliamo partire? Dall'appuntamento di questa sera?
Sì, volentieri. Da questa sera ci sarà una serata aperta al pubblico al Cinema Teatro Blennio di Acquarossa a partire dalle 19. E lo spunto della serata è appunto il progetto Sentiero delle Carbonaie promosso dal Patriziato di Corzoleso. L'idea di questo progetto nasce dalla ricerca toponomastica di Corzoleso e riguarda un'area fra San Remigio, dove si trova anche un oratorio di inizio anni 1000, e Cassirio, una frazione dell'ex comune di Corzoleso. Se noi guardiamo sulla carta nazionale, quest'area risulta praticamente vuota, in pratica c'è solo bosco. La ricerca toponomastica comunque rivela la presenza di parecchi toponimi che quindi ne richiamano la frequentazione. Alcuni di questi toponimi in particolare sono legati all'uso del territorio oppure a conformazioni geologiche e fra queste abbiamo per esempio Taiada, Brusada, Trusdrerla corrisponde in pratica alle ove molto presenti sul lago di Lugano e sono dei canali seminaturali per il trasporto del legname a valle. E poi c'è un toponimo in particolare che ha richiamato la mia attenzione, è Carbuner, quindi qualcosa che ha a che fare con delle carbonaie. E dal 2020 circa, una ricerca sul terreno ha permesso di scoprire una decina di piazze dove in passato si faceva il carbone. Ci sono inoltre...
Volevo dire, quindi per spiegare a chi ci ascolta, l'importanza dei toponimi è quella di ridare vigore, significato e anche una densità ad un luogo che invece altrimenti sembrerebbe spoglio.
Sì, diciamo che i toponimi sono i nomi del luogo tramandati oralmente che fino a qualche decennio fa erano di conoscenza di tutti perché la vita era una vita rurale e conoscere i luoghi era praticamente obbligatorio. E questi toponimi stanno scomparendo e in alcuni diversi comuni del Ticino sono state fatte delle ricerche per salvaguardare questo patrimonio. A Corzoleso è stata fatta lo stesso tipo di ricerca ed ecco che un luogo dove sulla carta geografica non appare praticamente nulla saltano fuori dei nomi di luogo che raccontano un po' il passato, raccontano la storia, raccontano dell'utilizzo del territorio, raccontano di conformazioni geologiche, insomma sono una ricchezza, un complemento eventualmente a altre informazioni storiche che possono provenire da altre fonti.
Ecco, ad esempio, mi scusi Buzzi, non per interromperla, ma perché c'è un altro elemento interessante, che sono anche le fotografie di Donetta.
Ecco, diversi di questi nomi di luogo abbiamo la fortuna di vederli rappresentati sulle fotografie di Roberto Donetta. Roberto Donetta è un fotografo che ha vissuto a Corzoleso tra fine 800 e inizio 900 e ha lasciato, questo penso sia conosciuto da tutti, un patrimonio fotografico veramente notevole. E qui abbiamo diversi nomi che corrispondono ai luoghi di Donetta. Per esempio abbiamo il Biancambreuf, dove Donetta aveva rappresentato 5 boscaioli ognuno in mano un pezzo di polenta in un piano oro che una volta era sfruttato, almeno sulla foto di Donetta, per il legname. Arrivava il legname dalla montagna, da lì ripartiva per andare sul fondovalle, e lì abbiamo ricreato la stessa situazione di 100 anni fa, e su questo piano oro si gode di una vista che va dalla media valle, da Motto fino a Olivone, fino alla Dreina. Abbiamo poi altri elementi come il Sas della Madonna e il Cablon, due sassi, chiamiamoli così, molto particolari. Abbiamo poi altri elementi, questi non fotografati da Roberto Donetta, come il Sas di Nome, che è un altro grosso sasso con incisi dei nomi, delle iniziali. Io lo chiamo sempre, lo chiamo il Facebook di una volta. Abbiamo delle grotte, una è la Tana della Croscia, la Croscia che era un personaggio molto presente nei villaggi ticinesi a Corzoneso, e doveva essere una vecchia che le mamme normalmente utilizzavano per far ubbidire i bambini quando non facevano giudizio. Ecco, comunque abbiamo un sacco di diversi elementi concentrati in poco spazio. Recentemente abbiamo trovato anche un masso coppellare che, stando agli esperti, è uno dei massi con più coppelle nel suo genere del Ticino.
Claudio Bozzini, noi dobbiamo chiudere, siamo quasi in chiusura. Allora le chiederei, questa sera, lo ricordo, intanto l'appuntamento per saperne di più è alle 19 al Cinema Teatro Blennio di Acquarossa. Ci sono però altri due appuntamenti, uno sabato e poi c'è anche una passeggiata, giusto? Così in chiusura diciamo ancora queste tre cose.
Allora, il 27, forse prima di questo, stasera ci saranno tre relazioni dai membri del comitato scientifico che saranno molto interessanti, e ci sarà il 26 l'inaugurazione ufficiale alle 17.30 alla Casa Rotonda, preceduta dalle 14 alle 17 da una passeggiata guidata. Informazioni si possono trovare sul sito internet carbonaie.ch. E invito gli interessati a consultare il sito e a iscriversi.
Claudio Bozzini, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona serata e soprattutto un buon incontro questa sera.
Grazie a voi, grazie mille, buona serata. Get up, stand up, stand up for your right.
Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the fight. the sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna
Bob Marley and the Wailers con questo grandissimo classico Get Up, Stand Up. Correva l'anno 1973, sono le 17:31 minuti e anzi, sì, scusatemi, e andiamo con le notizie.
Come porti i capelli, bella bionda?
Ah, guardi,
tu riparti alla
io non ho una regola
marinara.
Fissa perché io nasco castano chiaro, ma perché i miei capelli sono castano chiaro. Però sotto le ascelle sono testa di moro e più giù sono rossa. Io preferirei diversamente, cioè preferirei sotto le ascelle rossa e più giù la testa del
come
moro.
Come l'onda in mezzo al mare. Là in mezzo al mare.
Ah sì, guardi, come
ci
prodotti, come prodotti, come come si chiama quello che si usa per accendere il gas? Oh santo, cioè allora non mi ricordo
là,
più come si chiama.
Mare,
ah sì, lo zolfo. Io prendo lo zolfo, poi vado dal mio parrucchiere, dal Gino, e mi faccio massaggiare tutta la cute e anche che
sono. Ma come porti i tuoi capelli?
Ah, guardi.
Tu li porti,
cioè, dipende molto anche dalle serate, e dall'abito, che ne so, per esempio. Ma che ne so, io ma cosa ne so, scusi, perché continua a farmi tutte queste domande, io cosa ne so. Beh, guardi, allora io vado dal mio coiffeur e poi gli faccio tante domande.
Là, in mezzo al mare.
Beh, guardi, cioè come prodotti io faccio un giorno sì, un giorno no, faccio colpi di sole e mezzo. Ogni 9 mesi faccio la placenta e poi bevo un bicchiere di balsamo per così mi si gonfiano tutte le scapole.
Ma come porti quei capelli, bella bionda?
Guardi, senta, scusi, un giorno la Gina, ma il mio parrucchiere Gina, mi aveva appena fatto la permanente. Io lo chiamo il Gino, però io lo chiamo coiffeur perché lui è di Punta Raisi. Sono uscito, è venuto un manzone, ho preso tanta di quell'acqua che ho pianto. La mia portinaia mi ha preso a schiaffi.
Assenta.
No, guardi, allora io faccio delle applicazioni di ortiche, no? Poi così per stimolare il bulbo. A me non è successo niente, ma il Gino gli si è gonfiato il bulbo. Pensi, gli hanno dovuto cambiare la lampo. Assenta, scusi, signor marinaio, ma signor marinaio, scusi, ma cosa fa? Ma adesso se ne va, mi fa un sacco di domande e poi se ne va, signor marinaio, mezzo marinaio, venga marinaio, faccio vedere il bulbo, marinaio,
senta, ci stancami che fumano, là in mezzo al mare, ci stancami che fumano, là in mezzo al mare, ci stancami che fumano.
Sarà anche un brano del 1973, ma strappa sempre un sorriso e mette di buon umore questo brano di Cocchi e Renato, Come porti i capelli, bella bionda. E tra l'altro mi sembra anche il brano giusto per introdurre il tema di cui vogliamo parlare, l'insostenibile serietà della frivolezza. Noi ne vogliamo parlare con Anna Mezzasalma, lei è giornalista, autrice degli Imperdibili, collega RSI, e ha firmato un articolo con questo titolo proprio sul nostro sito Cultura. Allora, intanto, buonasera e bentrovata, Anna.
Buonasera, grazie, buonasera a tutti.
Allora, come porti i capelli, bella bionda, qui il titolo dell'articolo l'ho detto, l'insostenibile serietà della frivolezza, ma subito si parte dalla rivincita delle bionde, citando un film, Al diavolo veste Prada, a una nuova serie di cui adesso tra poco parleremo, insomma, che inizia questa sera sulla RSI La 1. Allora, quando il femminismo si traveste da commedia leggera e ottiene successi mostruosi, qual è il punto, Anna, in questo articolo?
Allora, guarda, affrontando proprio il tema della nuova serie, abbiamo fatto una chiacchierata tra di noi su come in realtà molti titoli che sembrano leggeri, anche frivoli, abbiano una dose interessante di spunti di riflessione. Soprattutto abbiamo un po' visto un percorso degli ultimi 20 anni dove questa cosa è diventata un pochino più strutturata. Per cui, riflettendo, siamo partiti da Sex and the City, che forse è stata la prima pietra miliare che ha segnato un prima e un dopo in televisione, dove c'era un gruppo di donne comunque in carriera, autonome, emancipate, che si raccontavano, lì era un po' la novità, esatto, proprio i temi del piacere femminile. Per cui veniva un po' sdoganato, un po' raccantato, ovviamente era sempre tutto molto modaiolo, feste locali, per cui la frivolezza era ovunque. Però ha iniziato anche a introdurre delle tematiche, poi nelle 6 stagioni, quasi 100 puntate, si è anche evoluto, sia i personaggi, ma anche le tematiche diventavano importanti, ma sempre toccato un po' così. E questo in realtà non è una novità assoluta, nel senso, senza volare troppo alto, ma se andiamo a vedere la chiclit, la letteratura delle pollastre, dicono in America, ai noi, è proprio un tema, è il fatto di raccontare alle ragazze di fine anni 90, inizio anni 2000, il loro mondo dal loro punto di vista, quindi con dei cambiamenti che erano già in essere nella società, ma di cui ancora forse non si aveva piena coscienza, non si parlava, quindi tanti piccoli germi di cose poi importanti di cui oggi parliamo e che oggi magari rientrano anche a pieno titolo in quello che si dice femminismo, scomodando questa parolona, erano già lì. E erano iniziate proprio da cose leggere. Anche Sex and the City parte proprio come rubrica sul New York Times, poi c'è Bridget Jones che è un libro, Il diavolo veste Prada a sua volta era un libro, e poi ovviamente la televisione e il cinema pescano e raccontano anche a loro modo. E sicuramente l'arma che hanno il cinema e la televisione è poi l'immagine, per cui vestiti sempre meravigliosi, case arredate con oggetti di design, ambientazioni stupende, locali alla moda, sono poi la cornice, diciamo, di quasi tutti questi film che strizzano un occhio alla frivolezza, ma parlano anche di cose un po' più di sostanza.
Certo, tu citi anche, l'abbiamo già detto prima anche nel sottotitolo, La rivincita delle bionde, che fu un caso cinematografico mondiale, no? Che alla fine è andato un po' a smontare quel mito per cui, o quel cliché per cui le bionde sono belle ma sono stupide.
Certo, lì era proprio tutto giocato sui cliché. Già lei, appunto, è Reese Witherspoon, che viene lanciata poi definitivamente da questo film, vestita perennemente di rosa, di piume, sempre stravagante, sempre un po' sopra le righe, e inizia a studiare ad Harvard legge, per cui proprio l'opposto nel cliché, diciamo. E infatti anche tutti i compagni sono vestiti di grigio, serissimi, quindi è proprio tutto un giocare sugli stereotipi. Lì è fatto in modo divertente e, diciamo, anche surreale in certi momenti, perché lei arriva a risolvere un caso di omicidio, però è proprio un gioco così portato all'estremo, per, adesso dirò denuncia tra mille virgolette, però proprio per una piccola denuncia, nel senso, bellezza, intelligenza, apparenza e potere non sono sempre in contraddizione. E questo film è uscito nel 2001 così, proprio come film per ragazze, ma ha avuto un successo incredibile e spesso viene citato incredibilmente anche come un proto manifesto femminista. Per dire, la rilettura.
Certo. Sì, che poi tra l'altro mi è venuto in mente, non volevo interromperti, che questa attrice è stata anche una delle attrici di Hollywood che alla fine è diventata un'imprenditrice di successo, ha subito iniziato magari a ritirarsi un po' dalle scene, dal cinema, a fare soltanto l'attrice, ma è riuscita a costruirsi, ecco, un mondo economico, un impero economico anche al di fuori, insomma, del suo lavoro di attrice, ed è stata una, non dico delle prime, ma insomma di quelle che ha fatto più parlare, ecco, già da giovane, diciamo, già abbastanza presto, quando sì, è arrivato il successo, no?
Sì, è anche molto attenta alle tematiche, lei più di una volta, non so, al consegna di premi eccetera, ha lanciato qualche messaggio importante, per cui appunto bionda ma non solo.
Esatto, bionda ma non solo. E tra l'altro, ecco, pensando anche, noi abbiamo parlato anche della serie Netflix qualche giorno fa, Lian Morgan, che in questo caso invece ci parla di una 60enne abbandonata dal marito che però subito, insomma, come dire, si riscatta, cerca di riscattarsi, di rimettere in piedi la sua vita, ma poi anche una 60enne menopausa, quindi anche qui vengono poi affrontate tutta una serie di tematiche molto al femminile, però anche con una forza, ecco, dei dialoghi, della battuta sempre pronta, che anche questo naturalmente ha un'efficacia, una forza al di là di quello che dicevamo prima, no? Anche di questi come dire, di questi frame, di queste cornici, ecco, che alla fine ci sì, portano, certo, benessere, oggetti di design, alla fine siamo sempre in contesti di grande agio e anche di grande benessere. Ma detto tutto questo, noi volevamo ancora arrivare anche alla serie TV che questa sera parte sulla 1.
Certo, The Miniature Wife, un piccolo problema. È una serie TV di quelle proprio carine che tu dici per una serata svuotamente. In realtà anche questa nasconde nella sua leggerezza qualche tematica. Allora, è interessante innanzitutto che appunto si ritorna un po' sia al cinema che nelle serie TV a raccontare le dinamiche di coppia e si fa spostando sempre un po' di più, affinando sempre un po' di più la lente. In questo caso la storia è semplicissima e deliziosa, nel senso che sono una coppia sposata, lei un premio Pulitzer in crisi creativa da anni, lui invece uno scienziato che vorrebbe cambiare la storia del mondo. Sono sposati, sono in crisi, quindi diciamo tra le carriere e la famiglia c'è questo equilibrio delicato, finché lui fa un'invenzione che rimpicciolisce le cose. Ve lo dico perché questo si vede già dal trailer, la cosa anche dal titolo, per cui non svelo niente,
non spoileriamo troppo. Esatto.
Rimpicciolisce lei, che si trova a vivere alla dimensione di 15 centimetri, quindi poi vive in una casa delle bambole e deve affrontare la quotidianità con la difficoltà di misurare appunto solo 15 centimetri. Però tutto è giocato poi in chiave metaforica, perché il rimpicciolire della moglie è molto legato anche allo sminuire invece che a volte c'è nei confronti tra moglie e marito, diciamo. Certo. Così come le dinamiche di forza della coppia vengono proprio rese visibili: uno è grande e uno è piccolo. Uno può fare delle cose e l'altro non può, quindi è molto divertente, perché poi ci sono delle scene epiche, non so, la voce del marito che assorda lei, oppure lei che deve affrontare una mosca che a quel punto è un mostro enorme, ma ci sono anche delle cosine che si insinuano proprio così, un po' per riflettere.
Una guerra dei roses in chiave moderna, potremmo dire così. Certo. Anna Mezzaselma, in chiusura, ancora una cosa: io quando ti ho presentato ho detto anche autrice degli Imperdibili, che è una rubrica, vogliamo magari raccontare anche di che cosa si tratta in chiusura?
Volentieri. Gli Imperdibili è una rubrica che vive sia in formato radio tutte le settimane, il lunedì, condotta da Simona Rodesino, e in formato video, più o meno con un'uscita mensile quando ci sono proprio dei grandi titoli, per promuovere appunto i titoli RSI, dai grandi classici alle novità. Fa un po' la funzione di quell'amico che ne sa di cinema e di film a cui chiedere un consiglio, per cui è proprio una rubrichina veloce dove si racconta qualche curiosità, qualche informazione, e soprattutto dà un po' una guida per capire se quel titolo potrebbe o non potrebbe essere nel tuo corde, oppure incuriosirti su una cosa che magari uno avrebbe escluso a priori.
Certo, allora trovate Gli Imperdibili sul sito, anche sul Play RSI, è facile da trovare. Poi invece l'articolo di cui abbiamo parlato, L'insostenibile serietà della frivolezza, si trova sul nostro portale RSI Cultura. Io ringrazio l'autrice Anna Salma, per essere stata con noi. Grazie Anna.
Grazie a voi, buonasera.
A presto. To get the sugar, well, not all. You take the train. You miss the quickest way to get hollow. Come on, perfect. Get on board, it's coming. You can't kick them wheels up a bit. They get the bit. You must take the train. To get the sugar, you will, mama. Come on, Jenny. We'll be right back.
kissing and hugging on the A train. Kissing and hugging on the A train. Get on over. Snoring on the A train, the whistle being pouring on the A train. Come on up, step right up. Here we go. Wow, we can skirt, get a curvy and baby, shoes on, girl, we gon' be on time. I'm coming, I gotta run it with a left of the reward. I got a letter from my baby. You better believe I'm going home. Sir Red, break it down. Keep thinking about Silver Lady, singing your favorite song about the big lady. You go, you go, go,
Ajarot con la Norddeutsche Rundfunk Big Band in questo Take the A Train tratto da Ellington 2024, brano che ci ha portati ai nostri pensieri in libertà.
K.
Si dice friendflation, parola che combina, mette insieme le parole friend, amico, e inflation, inflazione. Si riferisce all'idea che avere molti amici, uscire spesso, può essere molto costoso, per alcuni troppo, e quindi diventa insostenibile. Per dirla in altre parole, l'amicizia sta gradualmente diventando un lusso. Colpisce in particolare i millennial e la generazione Z, la Gen Z, che si sentono sempre più sotto pressione. Allora, ecco alcuni titoli che si trovano, andando a vedere un po' i giornali, le testate che ne hanno parlato nelle ultime settimane. Amici e denaro, ti è mai capitato di sentirti escluso? Friendflation, cosa fare se l'amicizia diventa troppo costosa? Il costo crescente di mantenere una vita sociale. Poi ancora, la friendflation colpisce duramente gli americani, il 37% trascura gli amici a causa dei costi in aumento, con il 10% che mette fine alle amicizie. Poi l'ultima storia di friendflation, la verità è che certi amici non te li puoi proprio permettere. Allora, se ne parla già da qualche anno, ma nelle ultime settimane il tema sui media è tornato in auge. Ad esempio, ne scriveva nei giorni scorsi la giornalista Lisa Fühlemann sul tag Sanzeiger, dicendo: le amicizie oggi possono costare molto, matrimoni all'estero, ristoranti alla moda, viaggi, attività sempre più costose. La vita sociale può così trasformarsi in una fonte di stress. E il tag ha raccolto allora alcune storie qui, quindi da noi in Svizzera, come ad esempio quella della 29enne Nuria Wiss. Lei è studentessa e impiegata amministrativa a Zurigo. Dice: quando il portafoglio è vuoto, un incontro non è semplicemente un incontro. Devo prepararmi mentalmente alle possibili spese, stabilire in anticipo il limite oltre il quale non posso andare. Al ristorante non scelgo in base a ciò che mi va di mangiare, ma in base al prezzo indicato accanto ai piatti. E poi ancora racconta: di recente sono stata a una festa di compleanno in un locale molto alla moda e non sapevo come sarebbero state divise le spese. Avevo quindi programmato di tornare a casa dopo una sola consumazione perché non potevo permettermi altro e temevo che gli altri avrebbero ordinato anche da mangiare. Quando me ne sono andata mi hanno subito chiesto: ma devi davvero già andare? Sì, devo. Lei dice: serve una disciplina enorme per non spendere troppo ed è estenuante dover continuamente rinunciare a qualcosa. E c'è però un fatto, secondo me, non di poco conto, che ci dice molto delle nostre abitudini sociali e del fatto che forse siamo anche un po' viziati, naturalmente a mio modo di vedere, cioè Dico io, la vita sociale oggi è vero è sempre più orientata al consumo. Invece di incontrarsi a casa di qualcuno in uno spazio pubblico, oggi spesso prenotiamo attività, locali ed esperienze con costi poi che sono decisamente alti. Ma in fondo l'amicizia dovrebbe basarsi su altro, non misurarsi in consumo. Chi sta meglio può anche adattarsi, io penso, a volte rivedere le proprie uscite in base alle esigenze dell'amico o dell'amica. Se di amicizia naturalmente parliamo, ma guardiamo cosa ci dicono alcuni dati. Uno studio statunitense dell'Ally Bank del 2025, condotto su 1000 appartenenti alla generazione Z e millennials, ci dice quanto il denaro possa davvero influenzare le amicizie. Ci dice che il 44% degli intervistati ha già rinunciato a un importante evento sociale a causa dei costi, il 24% teme di essere escluso se dovesse rifiutare di partecipare ad attività sociali per ragioni economiche, un quarto degli intervistati afferma che le spese sostenute per le attività sociali rendono più difficile mettere da parte i risparmi. Poi lo studio ci dice anche che molto spesso le persone non sono sincere rispetto alle loro disponibilità economiche, magari mentono, hanno mentito almeno una volta agli amici sulle proprie finanze. In Australia addirittura si è rilevato che una persona su 5 ha dichiarato di aver interrotto amicizie o ridotto la propria cerchia sociale a causa dell'aumento del costo della vita. In Svizzera, questo ce lo dice sempre il TAG, non esistono dati comparabili, ma anche qui il tempo libero è diventato più caro, perché dal 2020 i prezzi di ristoranti e alberghi sono aumentati di circa l'11%, mentre quelli relativi al tempo libero e alla cultura di circa il 7%, e l'80% della popolazione dichiara però allo stesso tempo di desiderare più attività culturale, ma quasi una persona su tre non dispone delle risorse economiche sufficienti. Allora c'è poi, e qui concludi, arriviamo alla conclusione, Jakub Samochowiek, ricercatore ed esperto di amicizie presso il Gottlieb Duttweiler Institute, che in questo caso era sempre stato sentito dal TAG, e lui dice una delle basi delle amicizie solide è la somiglianza, e questo va un po' in controtendenza rispetto a quello che invece io dicevo prima. Lui dice: uno studio svizzero sulle amicizie condotto nel 2023 mostra infatti che gli amici tendono ad assomigliarsi per età, livello di istruzione, professione e patrimonio economico. E poi dice che con gli anni aumentano anche le aspettative. A 20 anni si passa il tempo al parco in un appartamento, poi più avanti invece diventa più prezioso il tempo e si tende a volerlo investire in esperienze speciali che quindi vanno a costare anche di più. A tutto questo naturalmente, come sempre, non possono mancare, si aggiungono i social media, che contribuiscono ad alzare le aspettative. Lo sappiamo, le tante foto che su Instagram eccetera si postano e dove si vedono continuamente persone che festeggiano, che stanno bene, che viaggiano, che spendono soldi, e quindi ecco che noi oggi soffriamo di questa friendflation. Io però, alla fine, studi a parte, resto della mia idea, perché l'amicizia penso che possa e debba restare un'amicizia andare oltre le questioni economiche. Chi sta meglio può magari aiutare l'altro in tanti modi, soprattutto può aiutarlo a non sentirsi escluso. Si possono rivedere i propri programmi per alla fine riuscire comunque a stare insieme. Altrimenti, che amicizia è?
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia è derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare,
l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia a metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Inconfondibili Negrita con questa Viva l'Italia, che è naturalmente la canzone di Francesco De Gregori, qui reinterpretata con questo brano che fa parte del disco Canzoni per anni spietati, album del 2025 appunto del gruppo italiano Negrita, che ci ha anche traghettati nella nostra terza mezz'ora insieme qui a Capa. Al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti. Tra poco parliamo del nuovo programma, della nuova stagione del Cinema Teatro di Chiasso. Lo faremo naturalmente con il direttore Yuri Maile. Ci arriviamo in musica con Saluti da Saturno, Baldazze.
In ginocchio preghi ancora, tenero amore mio, e una parola cadrà sulla tua lettera, cadrà, passi lievi e chiedi ancora di un dolce canto d'amore. Vuote se ne va, se sola qui resterà, dannarsi l'anima dovrà, un ombrello prende il volo, saluta tutti e se ne va, ma in quella notte magica sembra un tappeto per volare, e allora volerò sopra cime innevate, volerò per tutto il tempo e piano piano atterrerò, chissà dove porterò. Questa volta incita il mio amor, forse a Baldazze quest'inverno porterò.
18 e 6 minuti in questo istante, tempo degli anacardi. Noi questa sera vogliamo, scusatemi, non degli anacardi, ma dei consigli, rigorosamente con la K. Siamo già ai consigli, in verità, questa sera, e questo è veramente un bel consiglio questa sera, perché noi vogliamo presentare, dare uno sguardo, un'occhiata al nuovo programma della stagione del Cinema Teatro di Chiasso, che si inserisce naturalmente in quella del Centro Culturale di Chiasso, che dedica la sua nuova stagione alla gioia. La gioia è un'emozione fragile e leggera che si avvicina alla letizia e in lei ogni tanto si confonde. Essa ci fa vedere ciò che di positivo e di luminoso c'è nelle persone, non solo quindi i lati negativi e umbratili. La gioia è una delle emozioni più belle e nobili della nostra vita e anche una delle più spirituali. Le parole sono quelle dello psichiatra gentile di Eugenio Borgna, e a me non resta che salutare e accogliere il direttore del Cinema Teatro di Chiasso, Yuri Male. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, buonasera a tutte le amiche e gli amici di K, una gioia essere con voi.
È una gioia per noi aver la nostra ospite. Allora, io dicevo, c'è la nuova stagione, il nuovo programma, è un inno alla gioia, però declinato, ecco, per il programma in particolare del Cinema Teatro di Chiasso, in modo, diciamo, molto creativo, ma tenendo fede naturalmente a questo leitmotiv, a questo omaggio, e ci propone infatti il programma una serie di percorsi, ecco, che si avvicinano, si allontanano, toccano la gioia in modo diverso. Noi da quale percorso, da quale parola vogliamo partire, che alla fine ci ispira e ci porta ad un percorso sia teatrale che di altro tipo?
Ma possiamo partire da uno di questi percorsi o rassegne, non so neanche come chiamarli, cuori liberi, cuori felici, ecco, dunque, che declina anche qui il tema della gioia. È, per esempio, una delle rassegne che mette insieme tre spettacoli che raccontano di tre personalità, di tre personaggi femminili. Ogni spettacolo a modo suo, dunque tre forme teatrali molto diverse, una storia, il diario di Irene Bernasconi, che parla di una giovane ragazza che nel 1915 lascia il Ticino, lascia Chiasso per dedicarsi agli orfani dell'agro romano, e dunque, ecco, la storia di un personaggio della nostra terra molto, molto affascinante. L'altro spettacolo, Vladimir Luxuria in Princesa, che dunque racconta un po' la ricerca di questo personaggio, tra l'altro che ispirò anche De André, Fernanda Farias de Albuquerque, e dunque la ricerca di se stesso. E poi una prima assoluta, La donna sicura, una produzione di Alan Alpenfeld, su un testo di Giulia Henni con Giulia Rumasuglia, Anai Traversi. Insomma, ecco, un percorso sicuramente gioioso, ricco.
E senta, Yuri Male, noi questa sera in apertura abbiamo parlato di politica, l'abbiamo fatto con Francesco Costa, perché è uscito il suo nuovo saggio dove si parla in particolare della politica americana, e qui però noi, in un'altra delle vostre rassegne che voi proponete, presentate, ecco, subito ho notato I Have a Dream, e allora anche qui in qualche modo di politica si parlerà.
Di politica si parlerà, e come sia una rassegna che ritengo molto urgente, forse più che mai. È una rassegna di Happy Dream che ovviamente parte, prende da Martin Luther questa esclamazione di speranza gioiosa rivolta al futuro, però ci racconta delle storie non facilissime, estremamente affascinanti e importanti. Oggi avremo Matteotti con Ottavia Piccolo, uno spettacolo di Stefano Massini. Avremo Fabbrico dell'attore e autore Massimiliano Loizzi, che racconta la storia di un paesino dell'Emilia-Romagna che si ribella al fascismo. Avremo una conferenza che fa da quadro, da cornice a tutto, Paolo Berizzi, giornalista, inviato speciale della Repubblica, come sappiamo vive sotto scorta dal 2012 per le sue inchieste scomode, E poi avremo la proiezione del film Il Confermista di Bernardo Bertolucci e arrotondiamo il tutto con uno spettacolo di campo teatrale, dunque di un collettivo abbastanza giovane milanese, Relire morto a Mosca, che racconta il 1948, dunque l'anno dove in Unione Sovietica Stalin decide di stringere sulla cultura, di chiudere, di farla finita con la libertà di espressione artistica, con Zhdanov, ministro della cultura, e dunque soffocando la libertà artistica. Dunque una rassegna, come dire, che ci vuol far capire quanto è prezioso quello che abbiamo, quanto dobbiamo essere grati e curare questo mondo dove noi in Svizzera viviamo. Ecco.
E Yuri Maile, guardando il programma, allora intanto si nota subito che è un po' questa anche la sua cifra, cioè quella di si creano dei ponti di passaggio tra i vari generi, tra le varie forme anche di spettacolo, quindi si passa dalla musica al teatro, al cinema, alla danza. Questo mi sembra uno degli elementi, ma poi anche la collaborazione invece con altre realtà culturali del territorio.
Assolutamente sì, la stagione vuole essere veramente un abbraccio al nostro territorio tutto. Una delle rassegne, una novità, è una di quelle che è destinata anche a rimanere nelle stagioni future, si chiama Chiasso Punto Franco. Anche qui abbiamo un po', ecco, il tema della libertà, ovviamente, e dunque è l'apertura del teatro, del cinema teatro di Chiasso, che tra l'altro in occasione di questi spettacoli, di questa rassegna, si trasformerà, smonteremo la platea e modelleremo poi con le sedie la posizione del pubblico in base allo spettacolo. E dunque una rassegna che accoglie qui a Chiasso delle produzioni del nostro territorio, Kölscheg di Ledwina Costantini, le due prime serate del festival Oggi Musica Meets Code, la band, una delle band promesse ticinesi, Alma Acoustic, che insieme a una band amica dal Piemonte faranno una serata che si chiama Dove non arriva il segnale. Un progetto Ramificazioni sempre sulla musica contemporanea classica, poi una serata dedicata al film documentario Antonio Cattaneo di Roberto Regazzoni, Minotauro, e Io sono Nijinsky di Daniele Bernardi, e poi infine per l'8 di marzo un bellissimo progetto che Rue de Fleurus, che racconta un immaginario salotto parigino di Gertrude Stein, che accoglie grandi personaggi femminili da tutto il mondo, un progetto Wunderdrama.
Ecco che già sì. La parola Wunderdrama già è meravigliosa.
Fantastico, infatti. Non poteva mancare
nel programma. Senta Yuri Maile, noi siamo ancora in chiusura, però le vorrei chiedere una cosa. Intanto mi sembra che questa sia la prima nuova stagione annunciata con lei e direttore, quindi le volevo chiedere se è emozionato.
Sono emozionatissimo, sto scoppiando dalla gioia, ecco, siamo già, come dire, la mia gioia personale è già programma, ecco, dunque il motto è perfetto, sì. No, sono emozionatissimo, è bellissimo, è anche una sfida grandissima, ma sono tanto contento perché, ripeto, è un grande abbraccio a realtà svizzere, realtà ticinesi del nostro territorio, a tanti protagonisti dall'Italia, dunque veramente una stagione ricca.
E, prima di lasciarci, quando si inaugura? Qual è il primo spettacolo? Credo i primi di ottobre si parte.
Il 3 di ottobre partiamo, anche questo un grande abbraccio alla Fondazione Don Guanella, un progetto in comune, la Fondazione Don Guanella che compie 100 anni quest'anno, e dunque partiamo con Io sono perfetto con Paolo Ruffini, dunque uno spettacolo che non solo è una fantastica espressione artistica, ma mette in luce anche l'arte come proprio motore di coesione sociale.
E allora, Yuri Mael, è stato un vero piacere averla nostra ospite, buona stagione, e insomma si inizia presto, adesso c'è la campagna abbonamenti in corso naturalmente, noi ci risentiremo sicuramente presto, intanto le auguro buon lavoro e a risentirci presto e mantenga questa gioia e questo entusiasmo.
Grazie mille, un grande abbraccio a tutti a questo punto, grazie.
Era la voce di Anna Malika Keita con questa Basi Tituwa, disco della cantante svizzera di origine africana, che ci ha portati alle 8:18 e al nostro appuntamento con K Spalla. Questa sera nostro ospite è lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo. Buonasera, ben ritrovato.
Eccoci qua.
E Paolo Di Paolo, noi vogliamo parlare di una notizia, insomma, che oggi ha destato la nostra attenzione. Devo dire, io già di primo mattino l'ho letto, ho detto iniziamo bene, partiamo bene anche oggi. L'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità entro il 2030 ed è l'allarme lanciato da Jacob Coxon, lui è il ricercatore che si è dimesso da Anthropic. E cosa dobbiamo fare, Paolo Di Paolo? Qui ogni giorno, non soltanto Trump, insomma, ci porta brutte notizie.
Ma quando l'ho letta anch'io stamattina ho pensato la stessa cosa, che venti, cupi, le burrasche, qualche volta verrebbe da dire anche in senso proprio fisico, visto gli sbalzi climatici di queste ore, ci portano a un catastrofismo che abbiamo assorbito come l'aria appunto che respiriamo. Credo che raramente nella storia del mondo ci sia stata un'epoca di così percepita incertezza, cioè l'idea proprio stessa che tu non riesci a costruire un pezzo di futuro nemmeno su domattina o la prossima settimana, perché hai l'impressione che tutto possa essere messo in discussione appunto con una dichiarazione come questa. Ora, Jacob Coxon dice, lui che si occupava di addestrare modelli della compagnia Anthropic di intelligenza artificiale, che appunto i grandi pionieri delle tecnologie applicate all'intelligenza artificiale stanno giocando con le nostre vite, che c'è il rischio di qualcosa di più che distopico, cioè una sorta di perdita di controllo dell'intelligenza artificiale che potrebbe essere un boomerang che mette in discussione la vita umana sul pianeta. Mi sembra anche un buon canovaccio per un film hollywoodiano, e non voglio però neanche essere come comunque liquidatorio nei confronti di queste paure, soprattutto se manifestate da chi conosce, quel mondo. Certo è che l'intelligenza artificiale sembra una posta in gioco quotidiana. Da un punto di vista della nostra prassi, ormai sta invadendo anche piccole porzioni del nostro lavoro, perché scagli la pietra chi è senza peccato, no? Chi è che da
Certo,
ultimo non ha
non
adoperato
utilizza.
per facilitarsi la vita un po' di intelligenza artificiale. Non bisogna essere misoneisti, la parola è un po' particolare, ma è quell'atteggiamento che molti in molte epoche hanno respingendo la novità, respingendo il nuovo. Io che recentemente mi ero occupato di approfondire l'epoca della prima rivoluzione industriale, la ricaduta sull'immaginario nel tardo Settecento, mi rendo conto che c'è sempre, in qualunque epoca, un drappello di più spaventati. Arriva la macchina a vapore e dici sarà la fine. Arriva il computer negli anni 70-80, aiuto, che cosa succederà? E invece poi riusciamo a trovare uno strano equilibrio anche quando assorbiamo quella novità. La studiamo e infiltra poi appunto la nostra quotidianità. Nel caso dell'intelligenza artificiale, quello che credo sia il punto, che un po' questa intervista catastrofica mette in ballo, è che noi, non è come cittadini normali, non è che ne sappiamo poco intelligenza artificiale, non ne sappiamo quasi niente, cioè
Niente.
da un punto di vista della effettiva avanzata, dell'effettivo stadio di evoluzione dell'intelligenza artificiale, siamo molto indietro, perché nessuno ci mette a parte delle sperimentazioni. È un po' come quando tu scopri che un'equipe di scienziati ha trovato una nuova cura, no? Però hai la sensazione, sotterraneamente, non è che ci pensi ogni giorno, che stiano lavorando in quella direzione. La domanda che ti pongo e che pongo a chi ci ascolta è: in quale direzione stanno lavorando coloro che lavorano all'intelligenza artificiale? Questo che ci sfugge.
Chi lo sa?
Cioè, il dibattito che c'era alla fine degli anni 90 sulla clonazione, per esempio, no? Ti ricordi, aveva destato parecchio
Certo.
sconcerto, la pecora Dolly.
Sì,
Ma sembrava che il
terribile.
mondo di lì a poco potesse essere invaso da pecore clonate. Invece, quello
È
che
vero.
succede, è quello che succede, che se una cosa non serve, non serve. E quindi in qualche modo decade. Ma che cosa stanno immaginando i fautori e i pionieri dell'intelligenza artificiale? Cosa stanno effettivamente combinando? Sembrano un po' gli scienziati pazzi che producono Frankenstein, no? Qualcosa per
Sì.
cui il risultato che poi a un certo punto potrebbe essere messo di fronte ai nostri occhi potrebbe davvero spaventarci. Perché noi intanto traffichiamo con ChatGPT
Sì.
e guardiamo qualche macchina che sbanda e va fuori strada col pilota
È
automatico,
vero.
ma per il resto c'è qualcosa di molto più profondo e probabilmente che mette in discussione, non dico la sopravvivenza dell'umano, ma certo i paradigmi della vita su questo pianeta.
Certo, e leggevo però anche sul Post che faceva un'analisi interessante, che appunto il Post riprendeva un articolo del New York Times di un professore di informatica, che si chiama Cole Newport, che lui individua una tendenza, allora lui la chiama doom trolling, dunque trollare sull'apocalisse, che è traducibile come allarmismo strategico, no? Che dice che alla fine si immaginano questi scenari apocalittici e però che questo servirebbe poi di fatto alle aziende di intelligenza artificiale che producono intelligenza artificiale alla fine per farne parlare, per attirare anche attenzione, profitti e legittimare le proprie azioni.
Sì,
Questo.
è un pezzetto del ragionamento, ma d'altra
Certo.
parte l'uso dell'apocalisse, della distopia a fini commerciali, e tu
Non.
lo vedi anche in qualcosa di molto più piccolo, cioè siamo cresciuti, siamo invecchiati con i film apocalittici di Hollywood, e quello nel piccolo, se vuoi, cioè far diventare spettacolo l'apocalisse, è qualcosa di molto furbo, no? Che ti porta a vedere il filmone in cui che ci sia Godzilla, o che ci sia l'uragano, o che ci sia la distruzione da parte degli alieni della civiltà, diventa appunto qualcosa che in fondo un po' serve a disperdere paure e dall'altra parte a monetizzare le paure.
Bravo.
Monetizzare la paura degli umani è comunque una strategia che è sempre stata utile, perfino alle istituzioni religiose. Cioè, in fondo, la civiltà si è costruita anche su quelli che detenevano un rapporto più vicino alla divinità, che fossero gli dei greci o che fossero quelli a noi più noti e congeniali. Beh, c'era qualcuno che ti minacciava, il Savonarola di turno, che ti diceva pentiti finché sei in tempo. Sto un po' semplificando, ma insomma, in qualche
Sì.
modo serviva anche a tenere il coltello dalla parte del manico. Probabilmente adesso mi verrebbe da dirti qua su due piedi che mentre mentre il coltello è qualcosa di cui capiamo la funzione, qui ci hanno il coltello dalla parte del manico, ma non sappiamo come è fatto il coltello.
Volevo dire grande, piccolo, per te, no? Esatto, siamo veramente ancora molto all'oscuro. L'altra cosa è anche stasera noi abbiamo aperto parlando con Francesco Costa della politica americana, lui era abbastanza ottimista, poi in generale devo dire la verità. Invece io, parlando adesso di intelligenza artificiale, giustamente tu dici allarmismi, catastrofismi, l'apocalisse, non è da oggi che ne parliamo, non soltanto per l'intelligenza artificiale, insomma non è che con questo l'AI abbia scoperto l'acqua calda, ci abbia portato in terre dove non siamo mai stati, in cui non siamo mai stati, però è vero anche che nel momento in cui non pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo magari alle guerre, pensiamo al clima impazzito, e quindi insomma è difficile comunque oggi mantenere una certa freddezza, una certa lucidità, ecco, di fronte no, a tanti temi di cui in effetti ci sfuggono anche le proporzioni, le vere proporzioni talvolta.
È un tempo di trasformazione radicale e di calamità. Non tutte le epoche hanno questo tipo di accelerazione di turbolenza, e molto spesso anche dove c'era gli umani non riuscivano a percepirla fino in fondo, perché non avevano un complesso informativo che consentiva loro di capire, che ne so, nel pieno della guerra dei 30 anni o della rivoluzione francese, quali sarebbero stati poi gli effetti, gli esiti sulle loro vite. Noi abbiamo invece questa informazione capillare che ci mette in uno stato d'ansia già di per sé oggettivamente quasi costante. In questa ultima fase di questo decennio, gli anni 20 turbolentissimi del XXI secolo, sentiamo che effettivamente c'è come qualcosa di calamitoso nell'aria, no? E mi chiudo dicendo che c'è un finale di un libro molto bello, che quindi è anche un consiglio di lettura.
Fantastico.
Julian Barnes, uno scrittore inglese, Il senso di una fine, che comunque può significare tante cose.
Sì.
Insomma, a un certo punto viene chiamato questo studente alla cattedra che non ha studiato, e gli viene chiesto: alunno caro, com'era il tempo di Enrico VIII? E lui balbetta qualcosa, ma trova una definizione esemplare, non avendo studiato, perché lì la creatività quando non hai studiato va alle stelle, e la risposta che dà l'insegnante è: un tempo molto inquieto. Ecco, credo che questa sia la perfetta definizione del nostro tempo, un tempo molto inquieto.
Paolo Di Paolo, noi ce la faremo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi come sempre.
E teniamo il brano in sottofondo perché sono le 18:27 minuti, e con Paolo Di Paolo e questa lunga chiacchierata siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di questa sera di K. E questa settimana le puntate davvero volano una via l'altra, ma è sempre un piacere stare in vostra compagnia. Allora K torna come sempre domani alle 17, tra poco invece va in onda Modem, alle 19 c'è l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, state bene e passate, trascorrete un'ottima serata. A risentirci presto.